tuo Padre hai un grande disegno d'amore su di noi e sull'umanità intera, e noi siamo inseriti in questo grande disegno che vuole la pienezza della vita per tutti noi, e ognuno di noi ha il suo posto. Grazie perché ci riveli questo posto e perché ci fai capire che anche noi siamo chiamati a portare il nostro contributo alla costruzione di qualcosa di bello e di grande, perché trionfi il tuo amore nel mondo. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu, attraverso la tua presenza in mezzo a noi, ci hai rivelato questo grande disegno in cui noi abbiamo un posto importante. Donaci la consapevolezza che hai dato ai tuoi apostoli, in modo particolare a Paolo, di essere legato a un progetto che è prima di lui, che non è nato con lui. Donaci il coraggio e la forza di Paolo nella testimonianza, perché anche noi non ci sottraiamo di fronte alle difficoltà e continuiamo a esporci malgrado i disagi, le sofferenze, le incomprensioni, i fraintendimenti. Ti ringraziamo, Padre, perché attraverso Gesù risorto ci doni lo Spirito Santo. E ancora una volta noi vogliamo chiederti il dono dello Spirito Santo perché operi veramente in noi e perché ci trasformi nel profondo, perché ci doni quel coraggio e quella fermezza che sono necessari, soprattutto a noi che siamo chiamati a vivere la nostra fede in questo mondo che non è facile. O Maria, tu che sei la Vergine della speranza, donaci il coraggio di vedere oltre il nostro oggi e di imparare a leggere gli eventi con gli occhi di Gesù e con gli occhi della fede. Amen. Siamo dunque al capitolo 26, siamo al momento in cui, riassumo brevemente, tanto per dire dove siamo collocati, vediamo cosa viene prima e cosa viene dopo, perché se no, se qualcuno è arrivato stasera e non sa a che punto siamo, allora siamo nel momento in cui Paolo ormai giace in prigione a Cesarea da qualche anno. Dopo esasperato, dopo aver tentato inutilmente di dichiarare la propria innocenza, Paolo è stato quasi costretto ad appellarsi a Cesare, cioè a chiedere che il suo giudizio venga preso in mano direttamente dall'imperatore. E il risultato è che dopo che è cambiato il procuratore, dopo che quel furbacchione di Felice, il procuratore Felice, decade dalla sua carica e viene eletto Festo, che invece è un galantuomo, il povero Festo si trova nelle dita una patata bollente che non sa bene come fare, si trova di fronte a una situazione che lui non capisce, come mai questo Paolo è stato tenuto per tanto tempo e prigioniero senza motivo. In realtà il motivo c'era, il motivo era che Felice, che era corrotto fino alla radice dei capelli, fino nel profondo, aspettava sempre che Paolo sganciasse dei soldi, aveva sempre la speranza, pensava che Paolo avesse raccolto dei soldi delle sue questue in giro per le chiese, e quindi, siccome Paolo ha detto che lui era di ritorno dopo aver raccolto i soldi per i poveri di Gerusalemme, questo qui dice, beh, i poveri di Gerusalemme, vuol dire che Paolo in qualche maniera, qualche soldino da qualche parte ce li ha, quindi sperava, essendo lui corrotto, di poter in qualche maniera, o attraverso gli amici di Paolo, o i parenti, o i sostenitori, di poter avere qualche bustarella. Il risultato è stato deludente, comunque il tempo è passato, ed ecco che cosa succede. Festo succede a Felice, siamo grosso modo intorno agli anni 60, vedete gli anni passano, ed ecco che Paolo, nel momento in cui Festo viene nominato procuratore, improvvisamente c'è il re Agrippa, abbiamo già visto chi era anche questo, buona lana, di origine ebrea, ma conviveva in pratica con sua sorella Berenice, la cosa non era molto chiara, questa sorella che era vedova però stava con lui, le chiacchiere erano molte a quell'epoca, si parlava di una unione incestuosa, c'era un po' di tutto, insomma, non era molto chiara la cosa, e questi arrivano improvvisamente a Cesarea e Festo prende l'occasione per cercare di scaricare magari la patata bollente, vediamo se riusciamo, se questi ci danno una mano. Allora arrivano tutte e due in pompa magna, no? Agrippa e Berenice, sua moglie, arrivano, vengono ricevuti nel salone delle udienze del palazzo con tutto un codazzo di notabili, possiamo poi pensare, no? Immaginiamo un po', secondo i canoni di questa noblesse, no? Quindi tutto questo codazzo di notabili, sia romani sia giudei, perché da una parte ci sono tutti i funzionari e i sottosegretari, portaborse di Festo, dall'altra parte ci sono tutti i portacoda, i caudatari più o meno della Berenice, che di suo fratello, insomma. Il palazzo del procuratore, tra l'altro, è curioso perché è stato ritrovato negli scavi recenti a Cesarea ed è una bellissima posizione, proprio affacciato sul mare. Quindi immaginiamo la scena, anche noi immaginiamo di essere là, sul mar Mediterraneo, un luogo ameno, un po' più sollevato, in modo tale che arriva la brezza, non c'è troppa afosità. Ecco, ora in questa atmosfera falsa di notabili che ascoltano, per modo di dire, che alla fine, capite, ognuno in realtà quando ci sono questi convegni sono lì piuttosto come autoreferenti piuttosto che per ascoltare qualcuno. Allora, in questa atmosfera, Paolo ancora una volta rilegge la sua storia e racconta la sua vita, che divide grosso modo in tre parti. Noi questa sera vedremo la prima parte. La prima parte è prima dell'incontro con Gesù, effettivamente ho dato il titolo a questi versetti dall'1 all'11, ho messo Paolo, due punti, terzo racconto della sua storia, prima di incontrare Gesù, questa prima parte. Poi vedremo la seconda parte, l'incontro con Gesù, i versetti che vanno dal 12 al 18, e poi dopo l'incontro, i versetti che vanno dal 19 al 23. Ora, cercheremo di leggere, cercare di capire anche qual è l'argomento, l'elemento dominante che c'è in questo discorso e qual è la differenza che c'è tra passato, presente e futuro. Potremmo domandarci già adesso, ma c'è una continuità o c'è discontinuità? Comincio a darvi delle domande, perché così mentre leggiamo potete rendervi conto che Paolo ha delle intuizioni. Ora, tanto per darvi una... cioè, interessante, io vi propongo magari di rileggere in modo tale che le potete avere tutte e tre sott'occhio, le tre apologie di Paolo, le abbiamo lette recentemente, al capitolo 22, dal versetto 30 fino al capitolo 23, versetto 10, Paolo davanti al Sinedrio, andate a rivedervi, così, avendoli sott'occhio potete vedere che sono, Paolo presenta la stessa cosa ma a degli ascoltatori diversi, no? La prima volta è il Sinedrio, davanti al Sinedrio, e quindi Atti 22, 30, 23, 10, e poi nel capitolo 24, Paolo davanti ai governatori, ed è la seconda apologia, e poi abbiamo la terza apologia che è Paolo davanti al re, cioè al re Agrippa e a sua moglie, alla sua sorella, chiamiamola così, sorella amante, non si capisce bene cosa sia, comunque Berenice. E vedrete che ci sono come tre sottolineature diverse, io ve lo annuncio, ve lo dico già, se andate a vederle, avete tempo domani magari di vederle con calma, potete vedere come Paolo annuncia sempre il Vangelo, però tenendo conto e valorizzando i diversi contesti in cui si trova. E questo è interessante perché ci dice qualcosa, vuol dire che se io faccio una predica a coloro che sono appena arrivati alla fede, è diverso che io faccia la predica ai gesuiti, magari è lo stesso Vangelo, oppure che faccio la predica, che so, ai bambini che si preparano la prima comunione, capite? Pur usando magari lo stesso testo, ci sono tre approcci diversi, per cui con l'uno e con l'altro sottolineerò cose diverse, così vediamo un po'. Per cui è interessante, di fronte a questi tre modi, queste tre apologie, è interessante interrogarci in che modo oggi noi proclamiamo Gesù, valorizzando i mezzi che il progresso e la scienza umana mettono a nostra disposizione, o comunque come noi abbiamo il coraggio, come cristiani, di diversificare la nostra testimonianza secondo gli ambienti in cui ci troviamo. Io credo che è importante, cioè Gesù ci dà un principio, per esempio, che è interessante: non date le perle ai porci, ma perché i porci, perché i porci apprezzeranno altre cose, ma non le perle. No, non è che se io metto un anello d'oro al naso di un porco, non è che questo lo apprezzi molto. Tra l'altro non è mia l'immagine dell'anello d'oro al naso di un porco, si trova nel libro dei Proverbi: la bellezza di una donna stolta è come un anello d'oro al naso di un porco, la dice lunga, no? Per dire, comunque sia. Allora, dicevo che Gesù ci dà già un principio, attento a non buttare via delle cose preziose davanti a chi non le sa apprezzare. Allora, per ognuno devi trovare il discorso giusto. Inutile fare un discorso filosofico davanti ai bambini di 10 anni. Lì devo usare magari un discorso parabolico, un discorso fatto di immagini, di storielle, ma che arrivano lo stesso al nucleo, ma bisogna trovare per ciascuno il modo giusto, i mezzi giusti, lo stile giusto. Non perché quei porci siano cattivi, ma perché, cioè, non è rispettoso né della mia intelligenza né dei porci, dare le perle ai porci, capite? E neanche delle perle. Si tratta di dare a ciascuno il suo, no? Questa è la giustizia, non è dare a tutti la stessa cosa. Per cui se regalo una collana d'oro a una persona che la sa apprezzare, poi non è che poi per la stessa collana d'oro la regalo al mio cane, no, quello preferisce una salsiccia magari. L'apprezza di più, no, non è vero, e per lui ha una preziosità diversa, nel senso che lui dice, ma cosa fa, che me ne faccio di questa collana d'oro? E quindi è interessante vedere, no, come anche noi siamo un po' stimolati in questo senso, cioè a muoverci di conseguenza. Per dire, se Paolo già ai suoi tempi era così attento a cogliere le situazioni diverse e adattarvisi, che non vuol dire entrare nel compromesso, dobbiamo stare attenti, perché questo non è né compromesso né mezze verità, ma adattare il modo di dire agli orecchi di coloro che sanno ascoltare, no? Ed è lì l'intelligenza educativa, no? Ebbene, riprendo gli ultimi versetti, no? Quindi abbiamo visto che arrivano allora Agrippa, Berenice, vennero con grande pompa, quando furono entrati nella sala delle udienze, con i tribuni, i personaggi eminenti della città, Festo comandò di condurre Paolo. Allora Festo disse: o re Agrippa, voi tutti che siete qui presenti, voi vedete quali colui per il quale tutta la moltitudine dei giudei si è rivolta a me, tanto a Gerusalemme che qui, gridando che costui non deve più vivere. Ma io ho accertato che egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Quindi comincia a dire, guardate che siamo sto leggendo la fine del capitolo 25, tanto per ricongiungerci, no? L'avevamo già spiegato l'altra volta. Ma poiché egli stesso si è appellato ad Augusto, ho deciso di inviarglielo. Sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere all'imperatore, quindi deve scrivere che lo rimanda a Cesare, che lui si è appellato all'imperatore, ma dice, ma non capisco perché si è appellato, perché secondo me questo qui era solo da lasciare fuori dal carcere. Che ci sta a fare in carcere, a occupare un posto che non è suo? Non ha fatto niente di male. Perciò l'ho condotto di fronte a voi, e soprattutto di fronte a te, o re Agrippa, perché dopo questa interrogazione io abbia qualcosa da scrivere. Quindi il problema è dire: cosa scrivo io all'imperatore? Qual è il motivo per cui io mando a Cesare questo tale? Perché l'imperatore mi può dire: ma sei un vero incompetente, che cosa mi mandi a fare? Qualcuno che non ha fatto niente. Se tutte le persone che si appellano a Cesare tu le mandi qui, io sono intasato, non riesco più a risolvere le cause, cioè per una quisquiglia tu mandi a Cesare, no? Quindi voglio sapere. Quindi chiamando Paolo probabilmente dice: allora, perciò l'ho condotto di fronte a voi, soprattutto di fronte a te, dopo questa interrogazione, che io abbia qualcosa da scrivere. Mi sembra infatti assurdo mandare un prigioniero senza indicare anche le accuse che fatte a suo carico. E siamo a questo punto. Agrippa disse a Paolo. Allora, a questo punto, protagonista, tutto è incentrato su Agrippa e Paolo, no? È come se gli altri sparissero. A un certo punto c'è l'intervento di Festo che dice: Paolo, mi pare che la tua eccessiva sapienza, la tua intelligenza ti ha dato la testa, ma comunque che dice, il troppo studio ti ha alterato le facoltà di comprensione, lo vedremo dopo. Agrippa disse a Paolo: ti ha accordata la parola per difenderti. Quindi vi dicevo che la terza apologia, infatti viene usato più volte il verbo apologheuo, difendersi si dice apologheuo, quindi l'apologia è proprio il verbo del difendersi, del tirar fuori quei motivi per cui lui dimostra di essere intelligente, di essere innocente. Da tutte le accuse che mi sono rivolte dai giudei, no, allora Paolo, stesa la mano, cominciò a parlare in sua difesa. Non so se avete in mente certe statue di romane, no? Dove si vede la statua dell'oratore, no? che sta attribuita a Cicerone, si vede che ha alzato la mano destra, quasi a dire: abete silentium, state zitti che adesso parlo io. Quindi stendere la mano vuol dire calmi che parlo. Quindi Paolo si mette in atteggiamento non da giudeo ma da romano, cittadino romano. Incominciò a parlare in sua difesa. Da tutte le accuse che mi sono state rivolte dai giudei, io mi stimo fortunato, o re Agrippa, di potermi oggi difendere, ancora il verbo apologheuo, di potermi oggi difendere, apologhein, comunque, davanti a te. Intanto, vabbè, una prima captatio benevolentia, cioè, non sta lì a fare tutti i discorsi che avevano fatto altri, abbiamo già visto come altri avevano tirato fuori discorsi fioriti, soprattutto con quel disgraziato di Felice dicendo che era un fior di galantuomo, lì c'era stato un avvocato che era stato mandato da Gerusalemme e aveva fatto tutta un'apologia, tutta un'incensazione a Felice, ma la cosa poi non era andata a buon fine. E allora dice: sono contento però di difendermi davanti a te. Perché? Paolo spiega perché davanti ad Agrippa. Perché? Perché Agrippa è ebreo. Quindi tu che sei stato educato nella religione, nella fede ebraica, tu sei giudeo di fondo, anche se poi vivi da pagano, tuttavia, almeno tu, cioè, ho un fondo comune, cioè mentre Festo non può capire le cose che io sto dicendo, a te invece posso parlare da uomo a uomo, cioè da gente, da qualcuno che comunque conosce le basi della nostra comune fede. E infatti dice di potermi difendere davanti a te, tanto più che tu conosci assai bene i costumi e le controversie proprie dei giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi con animo ampio, longanimità, cioè con animo aperto, cioè ascoltami senza pregiudizi. Con animo aperto vuol dire: tu o Agrippa, io ti parlerò, tu ascoltami senza nessun pregiudizio, senti un po' dove stanno le ragioni, valuta un po' i pro e i contro. Quindi Paolo, senza peli sulla lingua, no? Intanto comincia a dire il perché, cioè qual è il motivo per cui lui ritiene di essere fortunato a poter parlare davanti a lui. E, quindi abbiamo visto diverso approccio, perché la prima volta ha parlato davanti ai giudei che lo volevano linciare, la seconda volta ha parlato di fronte al procuratore romano, quindi ha fatto un discorso più che doveva toccare la giustizia romana, e qui invece tocca invece propriamente i temi di fondo della fede ebraica e anche della nostra fede, perché alla fine vedremo che Paolo parte da lontano. Cioè, se c'è una cosa che è interessante in questa argomentazione è che la divisione tripartita del discorso sembra indicare che Paolo non farà opposizione tra passato, presente e futuro, ma cerca di vedere come il passato, il presente e il futuro sono in continuità. Questo è interessante, cioè Paolo non dice veramente io ero ebreo ma adesso basta, ho pianto di tutto, no, cioè quel Gesù che io venero, quel Gesù che io accolgo, che ho accolto, in realtà non è un corpo estraneo rispetto alla rivelazione biblica, ma è il punto di riferimento ultimo a cui questa rivelazione converge. Questo grande disegno del Padre non ha senso se non in Gesù, cioè, capite? Quando io leggo di Caino e Abele, quando io leggo di Abramo, quando io leggo di Mosè, tutto questo non ha senso se non a partire, se non in riferimento ultimo a Gesù, perché tutto va in quella direzione, è come parlare dell'origine del fiume senza pensare anche alla foce. Occorre tenere presente tutto, cioè in fondo tutto è stato pensato da Dio in riferimento a Gesù. Dio ha chiamato Abramo, vi ricordate perché? Perché fosse padre di molte genti. Ma quanti figli ha avuto Abramo? Uno. Dov'è che diventa padre di molte genti Abramo? In Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo proclamerà che prima che Abramo fosse io sono. E Gesù Cristo che proclamerà che tutti siamo figli di Abramo non a causa del sangue, ma a causa della fede. E grazie alla fede quindi sono abbattute tutte le barriere legate alla discendenza, all'appartenenza a un popolo o a una tradizione o a un'etnia, ma l'unica grande unità dei popoli è data dalla fede. L'abbiamo letto anche qualche giorno fa nella Messa. Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? È chiaro che se tutto fosse riservato, se la parentela, la vicinanza a Gesù fosse legata soltanto a una parentela di sangue, sarebbero ben pochi giudei. Ma Gesù dice che la sua parentela è molto più ampia. La parentela è aperta a tutti perché basta aprirsi al progetto del Padre. Tutti quelli che si aprono al progetto del Padre fanno parte di una grande famiglia, famiglia dei figli di Abramo, quelli che hanno accolto la fede. Quindi basta avere questo desiderio. Non esistono più divisioni. E allora tutto, pensate anche al discorso che fa nel capitolo 24 di San Luca, Gesù stesso risorto ai due discepoli di Emmaus, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, cominciò a dire loro tutto ciò che in essi si riferiva a lui. Quindi è sempre un partire da lontano. Esiste un unico grande progetto di salvezza, non esiste un progetto di salvezza che prima era sbagliato poi è diventato giusto, no, è lo stesso progetto, siamo in continuità, come la sorgente, il corso e la foce del fiume sono un'unica cosa, sono insieme, tutto insieme, c'è una continuità e questo va ribadito in maniera molto forte, quindi non c'è contrasto, c'è sviluppo, potremmo chiamarlo così. Potremmo chiamarlo sviluppo, ma anche continuità e discontinuità in qualche maniera, perché è una continuità che poi fa dei salti, no? Dei salti di qualità, perché ci sono delle cose che vanno in continuità e poi improvvisamente ci sono dei salti. Gesù che accetta tutta la tradizione ebraica, però tac, compie dei salti. Per esempio, a proposito del matrimonio, Gesù dice all'inizio non era così, c'è un salto da fare perché Dio li ha pensati in altra maniera. Mosè gli ha detto amerai il tuo prossimo, dirai il tuo nemico, ma io vi dico, il salto è ma io vi dico, capito? C'è una continuità, Gesù dirà non verrà tolto nemmeno un iod, è stato tolto una iota, iod era la lettera dell'alfabeto più piccola, nella lingua ebraica. Non è caso, però interessante, che la Yod, la lettera più piccola della lingua ebraica, è anche la prima lettera del nome Yahweh. Il più grande di tutti, Dio, comincia con la lettera più piccola. Curioso, no? Chi è questo nostro Dio? Già anche nello scrivere questa cosa ti dice che davvero questo Dio non è come lo pensi tu. Tu lo pensi immenso e irraggiungibile, eccetera, ma si scrive con la lettera più piccola. Comincia con... Perché non è stato scritto con la Lamed, che è la lettera più grande per la lingua ebraica, la lettera più alta, no? La più piccola. E Gesù dice, ma neanche una Yod dovrà cadere, neanche una virgola in fondo, no? Dovrà cadere, perché tutto deve compiersi, tutto è in continuità, e questo è bellissimo. Vuol dire, come dicevo prima nella preghiera iniziale, che il progetto di Dio è partito prima di noi. E Paolo qui lo sottolinea, no? Ascoltami con longanimità, perché? Ma perché tu conosci bene queste cose che sono i costumi propri dei giudei. Quale sia stato il mio tenore di vita, fin dalla mia giovinezza, trascorsa tutta intera in mezzo al mio popolo e nella stessa Gerusalemme, lo sanno bene tutti i giudei. Anche qui vedete, parte da una, come sono vissuto, chi ero? Ero un giudeo osservante. Sono vissuto in mezzo ai giudei. I miei costumi sono costumi giudaici. Ho studiato a Gerusalemme. La mia famiglia è una famiglia di giudei, è vero, io sono nato a Tarso, in Cilicia. Sono cittadino romano perché mio padre ha avuto questo privilegio e quindi io sono nato cittadino romano. Tuttavia io sono stato educato qui, nei costumi degli antichi. Sono inserito in questa grande storia di salvezza. È curioso anche questo per noi, guardate, qualunque sia il nostro presente, ricordiamo che è sempre legato al nostro passato in maniera indissolubile. Non siamo dei funghi che spuntano improvvisamente senza un perché. Anche per i funghi c'è un perché, no? Ci sono queste sottili radici che noi non vediamo, ma che pian piano hanno formato tutto un tessuto nel terreno, per cui i funghi vengono fuori. A occhio nudo non li vedi, ma ci sono, niente succede per caso. E quindi sottolinea, dice, vabbè, è inutile che io stia qui a parlarvi della mia giovinezza, perché tutti sono al corrente di come ho vissuto, lo sanno bene tutti i giudei. Essi mi conoscono da lunga data e se vogliono possono testimoniare che sono vissuto come fariseo, secondo la setta più osservante della nostra religione. Quindi sono stato fedele al mio passato, alla fede dei miei padri, sono stato educato nell'osservanza rigorosa delle tradizioni giudaiche, tutti lo sanno, tutti lo conoscono, quindi è sotto gli occhi di tutti. Inoltre degli osservanti io sono nella setta dei più osservanti, quindi per dire sono tra i talebani, sono tra quelli più esagerati nell'osservanza, sono quelli che stanno a misurare anche i precetti negativi e positivi, non osservano soltanto i 10 comandamenti, ma osservano, ricordate, avete in mente, no? Gli osservanti, i giudei osservanti, se andate in Terra Santa, sono quelli che portano la kippah e poi hanno i ricciolini che vengono giù e poi fanno la preghiera mettendosi addosso il famoso panno della preghiera, no? Tilì. E poi hanno, non so, alla cintura hanno dei filamenti, delle cordicelle con attaccati dei nodi, 248 da una parte, 365 dall'altra, sono 365 precetti negativi e 248 positivi che devono essere osservati integralmente. E allora Paolo era uno di questi, quindi uno degli integralisti, potremmo dire, cioè integralisti nel senso della osservanza scrupolosa e assoluta, totale. Ora, ecco qui, Paolo arriva allora. Allora, chi ero? Chi sono stato? Quindi ecco ancora il mio passato ha una radice molto lontana, fedeltà al progetto di Dio, aperto ai grandi disegni di Dio. Ora mi trovo sotto processo per la mia speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri. Notate bene, questo è interessante ancora, vedete che tutto intessuto il suo discorso di fedeltà ai padri, no? Non sono chiamato in processo per quello che ho fatto adesso, ma perché sono nella fedeltà. Io sono chiamato perché, siccome sono fedele ai padri e quindi sto tirando le conseguenze di quello che i padri hanno detto, di quello che la Sacra Scrittura ha detto, allora io sono chiamato in processo per questo, non per altro, non perché ho traviato, ma ho tirato solo le conseguenze. È come uno che scrive 1+1 e io scrivo 2. Non è che scrivere 2 è una bestemmia rispetto all'1+1, ma non è semplicemente tirare le somme, no? E quindi io sono chiamato proprio per questo. Mi trovo sotto processo per la mia speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri. Attenzione a qual è la promessa. Quella promessa di cui le nostre 12 tribù, servendo incessantemente Dio notte e giorno, attendono il compimento. Ecco, quindi c'è stata una promessa. La promessa non avrebbe senso se rimane una promessa. Se c'è una promessa vuol dire che ci sarà un compimento, quindi c'è un inizio, c'è una fine. L'inizio è la promessa, il compimento è la fine. In mezzo ci sta un tempo di attesa. Allora, io sono chiamato in causa non perché mi sono inventato qualcosa, ma perché io sto semplicemente tirando le conseguenze di questa lunga promessa che ha un suo senso solo se ha un compimento, se no che promessa è? Quindi io sono uno di quelli che dicono che la promessa si è compiuta. Quella promessa di cui le nostre 12 tribù, servendo incessantemente Dio notte e giorno, attendono il compimento. È per questa speranza che io sono accusato dai giudei, o re. Ecco la speranza. Siccome io sono un uomo di speranza e loro invece sono persone disperate, loro dicono di aspettare un Messia, ma in realtà non lo aspettano più, io invece non solo l'ho aspettato, mi sono aperto alla promessa, ma nel momento in cui lui si è rivelato, io ho detto, eccomi. Loro invece no. Come mai? Ed ecco qui che attacca il discorso. Il discorso è che lascia un po' perplessi, perché dice, come mai? Vi può sembrare incredibile che Dio risusciti i morti? Notate bene che lui non sta dicendo una cosa strana, eh? Sta dicendo una cosa strana rispetto alla fede dei Sadducei. Cioè, la setta dei Sadducei, che erano quelli che facevano riferimento ai sacerdoti, non credevano nella risurrezione. Vi ricordate la famosa parabola della donna dei sette mariti? Che i Sadducei tiravano fuori sempre per giustificare il fatto che loro non credevano nella risurrezione. Perché dicevano? Immaginiamo l'ipotesi loro, l'ipotesi di una donna che ha avuto un marito e siccome la legge prevede che quando il marito muore e tu non hai un figlio, il fratello lo prenda per dare un discendente al fratello, quindi si accoppia provvisoriamente perché il figlio che nascerà prenderà il nome del fratello, quindi era una specie di gesto per dare continuità alla famiglia perché la famiglia non si estinguesse. C'erano sette fratelli, ne muore uno, ne muore l'altro, muoiono tutti e nessuno lascia un figlio. Tutti hanno avuto questa donna, ma nessuno ha avuto figli da lei. Tutto bene, è curioso, perché se avesse avuto un figlio il problema è risolto, no? Di chi sarà questa donna? Ma di quella che ha guidato il figlio, ma siccome l'hanno avuto tutte, poi non ha avuto nessun figlio, poi muore la donna, allora se ci fosse risurrezione dei morti, questa è l'ipotesi, di chi sarebbe questa donna? E loro tiravano fuori questa storiella e Gesù scalza il meccanismo stolto. Gesù dice, intanto avete un'idea sbagliata di risurrezione, perché la risurrezione non è il ripetere meccanicamente ciò che sta succedendo di qui, perché non sarebbe risurrezione, sarebbe semplicemente rianimazione di cadavere, sarebbe semplicemente, certamente, cos'è la risurrezione? Se la risurrezione è il ripetere le stesse cose, siamo allora allo stesso punto. Mi ricordo un vecchietto che veniva a confessarsi da me, aveva la moglie testimone di Geova, e lui credeva nella risurrezione di Gesù Cristo, ma una risurrezione nuova, come quella di Cristo, dove siamo fuori dal tempo e fuori dallo spazio, viviamo una dimensione completamente nuova, secondo delle relazioni completamente rinnovate. E lui diceva, ma ti te sei matta? Diceva, allora era veneto, te sei matta? Ciò! Che ti è passata tutta la tua vita alla Vai Piatti e adesso non la Vai Piatti anche nell'eternità. Per dire, cioè, continua a rifare e dice, ma mi sono mica matto, sono andato a lavorare fino a 70 anni e adesso sono andato, e poi nell'eternità quando mi sono girato devo ancora lavorare, se la coppia del mondo nuovo è ancora la coppia del mondo vecchio, siamo finiti. E allora Gesù subito dice così, dice, ma voi non siete in grande errore, perché non conoscete da una parte la potenza di Dio che può risuscitare i morti, la seconda siete in grande ignoranza perché pensate la risurrezione come la fotocopia automatica di quello che state vivendo adesso, per cui matrimoni, sposalizi, mogli, mariti, figli, no, saremo tutti in una condizione di amore totale gli uni per gli altri, per cui i legami umani non significano più niente, perché tutti saremo uniti in un'unione così profonda e così grande che non avremo più bisogno né di carte d'identità, né di definizione dello stato civile o di stato, anche se ci sarà certamente un'affinità, perché ognuno è se stesso, capite? Penso che una moglie e un marito nell'eternità continueranno a volersi bene in maniera speciale, ma anche se uniti e senza essere legati in maniera particolare da vincoli che ormai non esistono più, il vincolo serve per qui, insomma, no? Ed è chiaro che io nell'eternità non celebrerò più la messa, perché non c'è più bisogno dei sacramenti, vedremo Dio faccia a faccia. Mi sentirò un po' frustrato allora, perché, ma no, ma si mancherebbe altro, perché adesso io sto introducendo le persone nel mistero e là lo vedremo faccia a faccia, quindi che frustrazione ci può essere, anzi è la gioia di poter finalmente mostrare faccia a faccia ciò che per tante volte ho mostrato come dietro un sipario, dietro un velo, sono spiegato. E allora Gesù dice, ma guardate che siete in grande errore, inoltre ricordatevi che Dio, presentandosi a Mosè, dice, io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Poi dice, ma voi stessi dite che il nostro Dio è il Dio dei vivi. Ora, ai tempi di Mosè, Abramo, Isacco e Giacobbe erano morti. E se Dio, che è il Dio dei vivi, dice di essere il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, vuol dire che in qualche maniera Abramo, Isacco e Giacobbe sono vivi. Sono spiegato. Quindi Gesù dice, dà una lezione di logica a queste persone, dice, ma se avete un minimo di logica sappiate che è così. E allora Gesù qui che sta parlando da fariseo, cioè Paolo qui che sta parlando da fariseo, dice, come mai vi sembra incredibile, e quindi sta parlando ai giudei presenti, ai sadducei presenti lì, no? Nella sala dove sono radunati nella casa del procuratore a Cesarea, come mai vi sembra incredibile che Dio risusciti i morti? Quanto a me, adesso Paolo arriva a sé, io ritenni di dover fare molte cose contro il nome di Gesù di Nazareth. E qui comincia a dire, guardate che io ho sempre creduto nella risurrezione, anche se non ho creduto nella risurrezione di Gesù di Nazareth. Quindi lui spiega questo, non è che lui dice, ma veramente improvvisamente io ho cominciato a credere nella risurrezione. Ero fariseo, quindi credevo nella risurrezione, ma ritenni di dover fare molte cose contro il nome di Gesù di Nazareth. Basterebbe ricordare che capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, dove si viene presentato appunto la conversione di Paolo, cosiddetta conversione, l'illuminazione di Paolo sulla via di Damasco, no? Ed è ciò che ho fatto in Gerusalemme. Molti dei santi, notate bene come li chiama i cristiani, li chiama santi, cioè tra di loro si chiamavano i santi, cioè coloro che sono diversi dagli altri, coloro che vivono una vita nuova, una vita che non è conforme ai costumi normali. Agios in greco vuol dire coloro che sono sradicati dalle cose della terra, ages, c'è un alfa privativo e geges che vuol dire terra, quindi sradicati dalle cose comuni, ma vivono in questa prospettiva nuova, c'è una vita in Dio, dove l'amore di Dio è la prima cosa che conta, cioè questo amore che è una realtà che dà senso a tutta la vita. E allora dice, e io, dice, Molti dei santi li ho rinchiusi in carcere con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti, e quando si trattava di ucciderli io votavo contro di loro, cioè io ero a favore dell'uccisione. Quindi San Paolo sta dicendo, non dice ma veramente mi sono sbagliato, no, ero convinto, di questa roba ero più che convinto. Quindi la mia vita è stata una vita in continuità, ma e riconosce anche i propri errori. Notate bene, è bellissimo quando lui dirà poi, per grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Cioè quando San Paolo, oppure dove è abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia, cioè Dio non ha avuto paura del mio male. Dio non ha paura delle tenebre perché lui viene a vincerle. Dio non ha paura del peccato perché porta la misericordia. Capite che è bellissimo questo? Cioè, i nostri errori ci sono, siamo delle persone fragili, ma Dio non si lascia fermare dal male. Questo è, guardate, che è un senso di ottimismo, no? Questo mondo dove tutto sembra catastrofe, dove tutto sembra negativo, dove c'è questo senso un po' incombente, pesante di frustrazione, di delusione, depressione, scoraggiamento, no? Guardate che la nostra speranza non si chiama Mario Monti, capite? La nostra speranza si chiama comunque Gesù Cristo. E qualunque siano le situazioni che si susseguiranno e che ci sono, crisi sì o crisi no, alla fine la grande crisi non dipende certamente dai mercati, ma dipende dai valori, è un'altra cosa. Quando tu credi che il mondo sarà salvato dai mercati e dai consumi, voglio vedere quando non c'è più niente da consumare cosa consumerai, le sue delle scarpe perché deve solo andare a piedi nudi, ma... Il problema è un problema etico, di valori, quando non ci sono più valori, è questo il problema. Quando quello che conta è il denaro, le banche e i mercati e non più l'uomo, voglio vedere quando gli uomini saranno finiti tutti, che mercati, cosa servono i mercati, se saranno le scimmie che porteranno avanti i mercati, nel momento che pare che siano stati i nostri predecessori, se qualcuno ci crede in quello. Non ci credeva neanche Darwin. Comunque sia... ritorniamo a noi. Allora dicevo che qui c'è veramente, leggendo queste parole tu trovi una grande speranza. Se questo grande santo che è Paolo è passato attraverso questo male che lui riconosce, vuol dire che Dio non si ferma neanche di fronte al male, neanche di fronte alle nostre crisi, lo fanno ridere. Lui è capace di creare e di ricreare il mondo. Questo non per metterci in una situazione di lasciamo fare a lui, no, noi dobbiamo rimboccarci le maniche, ricordando il precetto di Sant'Ignazio, il quale dice fai tutto come se Dio non ci fosse e prega sapendo che lui c'è e fa tutto lui. Quindi tu mettici da tua parte, ma sappi che lui sarà lui a portare avanti le cose, non è la tua presunzione o la tua supponenza a rendere possibile ciò che ti pare impossibile. Allora dicevo che cosa fa? E in tutte le sinagoghe, molto sovente, li sforzavo con supplizi a bestemmiare e nell'eccesso del mio furore li perseguitavo anche nelle città straniere. Quindi Paolo comincia a riconoscere e dice guardate questo l'ho fatto, ma questa cosa non è che ha colmato la mia vita, non ha risolto i miei problemi, no? Alla fine la mia speranza è, vedete, al centro di tutto il discorso c'è Gesù comunque. Per questa speranza, la speranza è, io ho lottato contro Gesù Nazareno, ma proprio questo Gesù contro cui ho lottato in realtà si è dimostrato il centro della mia vita. E io sono qui adesso a testimoniare Lui. Ecco, io credo che già possiamo fermarci qui e vedere un po', anche noi siamo in... penso invogliati, no? Dopo questo inizio, siamo invogliati a domandarci anche noi, di fronte ai miei fallimenti, di fronte alle mie difficoltà, di fronte alle mie situazioni di apparente inutilità, di lotta, eccetera, ho saputo cogliere la presenza di Dio che va oltre. So cogliere anche questa presenza fedele di Dio, fedele ai suoi progetti, che non si arrende, che non si tira indietro, che non si ferma e che quindi porta a compimento le sue promesse. Lo so vedere questo Dio anche nei miei flop. Questo è importante, perché se non abbiamo il coraggio di guardare in faccia i nostri flop, avremo sempre la sensazione da una parte di essere dei falliti, oppure dall'altra parte di essere salvati senza merito, che sono i due peccati che non sono perdonabili. L'uno è la disperazione della salvezza e l'altro la presunzione di salvarsi senza merito. Come sempre l'equilibrio sta in mezzo, no? Il catechismo già ce lo diceva, comunque è chiaro. E il nemico ti vuol portare lì, cioè dove sta la via media, quella giusta? È quella di riconoscere che Dio non si è lasciato fermare dei miei no, e dall'altra parte se sono salvato non devo dimenticare i miei no, perché questo mi mantiene nell'umiltà. Ricordate sempre che quando Gesù guarisce il paralitico dal suo lettuccio, dice prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua, cioè appendilo là, perché quando avrai la tentazione di pensare che sei sempre stato guarito, vai a vedere, guarda quel lettuccio lì dove sei stato per molti anni, quindi puoi vedere, ricordati, perché il ricordo è salutare per non fare gli stessi errori di prima, per non credere di essere salvato senza merito, comunque di essere già arrivato, di essere già a posto, perché questo è il grande guaio, quando tu credi di essere a posto, quando credi di essere arrivato, e a quel punto dimentichi tutti i tuoi lettini, è uno delle nostre, guardate che è uno dei nostri mali del nostro mondo, no? La mancanza di memoria storica. La memoria storica è fondamentale. Purtroppo non si studia più la storia, la memoria non c'è più, perché c'è la memoria del computer, che è una memoria labile e non va, virtuale, appunto perché è virtuale, non è virtuosa, non conduce da nessuna parte. Ecco, vogliamo allora davvero anche qui domandarci, ecco, ci fermiamo un attimo a questo undicesimo versetto e poi proseguiremo un'altra volta, ma intanto credo che già qui abbiamo occasione di metterci un po' in discussione, perché la parola di Dio ha sempre qualcosa di nuovo da darci, è sempre qualcosa di positivo, è uno sguardo nuovo da mettere davanti ai nostri occhi, perché possiamo trovare speranza, fiducia, gioia, consolazione.